Libri alla radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.
Buongiorno, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Spazio, la voce del Friuli. Siete approdati a Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze che vi attende ogni venerdì alle 11 e in replica alle 17.30. Quella di oggi è una puntata davvero molto speciale perché ci ricorda il dono prezioso che ci fa la letteratura, la possibilità, se lo vogliamo, di entrare nella vita degli altri, percorrere con loro un tratto dell'esperienza che hanno vissuto, insomma, di incontrare l'umanità dell'altro. Da tempo ormai il tema delle migrazioni è al centro del dibattito pubblico e lo ha in maniera drammaticamente divisiva. Si parla di norme, di confini, di prove di forza, di quote, ancora di sicurezza, dimenticando però il più delle volte che in realtà stiamo parlando di persone. Dall'Hindukush alle Alpi, pubblicato da Zell Edizioni, ci riporta alla dimensione umana della questione, perché la narrazione in prima persona, una narrazione potente e molto emozionante, del viaggio di un giovane afghano verso la libertà, verso il nostro paese. Quel giovane afghano, Fawad Eraufi, autore di questo prezioso volume, è oggi in studio con noi. Buongiorno Fawad e benvenuto a Radio Spazio.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano.
Spero di aver pronunciato correttamente
bene,
il tuo nome.
Sì, grazie.
Fawad, classe 1991, è nato a Kabul, dove si è laureato e dove faceva l'insegnante. A 16 anni, leggiamo nella sua nota biografica, si è innamorato dei libri e ha iniziato a scrivere poesie, romanzi, racconti di vita vissuta. Quindi scrivere è la sua vita. È in Italia dal 2016. Il tuo racconto, Fawad, inizia dal 16 settembre del 2015. È l'una di notte e sei in una stazione dei Pullman nella tua città, nel tuo paese. Prima però di metterci in viaggio con te, vorrei soffermarmi appunto sul tuo paese. Della tua città scrivi una cosa molto, molto bella, ma molto drammatica. Chi respira la città respira tutto di lei, i fumi e il fuoco della distruzione, il sangue delle ferite, la polvere intrisa di lacrime e sangue, il sapore e l'odore della morte che salgono su per le narici fino al cuore. Si respira aria malata, dove la serenità è assente, come assente la fine di una guerra che non smette. Ecco, cosa vuol dire vivere in Afghanistan?
In realtà vivere in Afghanistan non è vivere in Europa oppure in un altro posto del mondo, in altri paesi del mondo. Perché? Perché la città di Kabul è riempita da 5 milioni di abitanti, una città che è stata fatta per 50.000 persone, oggi vivono più di 5 milioni di persone. Perché? Perché in altre zone c'è ancora la guerra. La guerra nel nord Afghanistan, nel sud Afghanistan, nell'east Afghanistan, e ha costretto le persone per venire a Kabul, in capitale. E allora la maggior parte delle persone pensano che il capitale non è il capitale, come nel libro racconto, non è come Roma, come Parigi, come Londra, è un altro capitale che non si immagina, nemmeno si può descrivere. Quello che ho descritto sono poche parole che non può descrivere tutta la situazione.
Ecco, una situazione molto diversa che hai visto anche tu, no? Poi muovendoti anche nel tuo paese, no? E poi incontrando persone che arrivavano da altre parti. Ecco, com'è nel resto del paese la situazione?
Siccome ero insegnante della storia e letteratura, avevo esperienza di altre province dell'Afghanistan, conoscevo altre province. In altre province la guerra è molto alta rispetto a Kabul. Perché? Perché la gente è più analfabeta, più disoccupati e più sono costretti a partecipare nei gruppi guerrieri, nei gruppi terroristici, e per quello loro vengono a Kabul. E nel viaggio ho conosciuto le persone del nord, dell'east, e questi ragazzi mi raccontavano quello che avevo vissuto io era diverso da quello che mi raccontavano. Invece nel viaggio mi incontravo con le persone che avevano la situazione uguale come me.
Ecco, quindi addirittura all'interno dello stesso paese esperienze anche diverse, molto diverse. Tu appunto, dicevamo, hai attraversato il tuo paese, poi il Pakistan, l'Iran, la Turchia, la Bulgaria, la Serbia, la Croazia e poi la Slovenia, poi anche Austria, Germania, per poi arrivare in Italia. Tu dici, ogni pezzo di strada è un viaggio a sé, diverso da quello precedente, una partenza, un tragitto e un arrivo, un salire e un scendere dai mezzi, tanti piccoli viaggi che iniziano e finiscono dentro a uno più grande. Ecco, quanto è durato il viaggio e come ti sei mosso?
Il viaggio dipende da persona, dipende da i criminali, gli agenti che portano le persone, più paghi, più sei sicuro. E più non è detto che il viaggio sempre è quello che ti promettono, quello che ti dicono. Perché a me è stato detto un viaggio sicuro, un viaggio con taxi. Io immaginavo un viaggio con pullman, col taxi, legale. Invece, quando sono partito, in ogni paese cambiava la situazione. In Pakistan incontravo i ragazzi pakistani. In Iran, i ragazzi iraniani ci univano con noi. Così, in ogni paese, era i criminali che si cambiavano. Fino all'Afghanistan incontravo tutti gli agenti afghani che parlavano la mia lingua, parlavamo la stessa, eravamo della stessa, del suo paese.
Scusa, quando dici agenti stiamo parlando chiaramente di trafficanti.
I trafficanti umani che caricano le persone.
Certo.
E questi trafficanti in Iran cambiano, in Iran sono iraniani, in Turchia sono i turchi che prendono in carico portare questi ragazzi, che ovviamente uno di loro ero io.
Ecco, il viaggio credo davvero che per noi sia difficile da immaginare. Tu lo racconti in una maniera veramente molto forte, però anche molto, come dire, molto pulita. Racconti la realtà delle cose. Ci sono momenti in cui in macchina siete in 25, attraversando zone del paese non certo facili, e per giorni.
Quando mi è stato detto che viaggerai con taxi, immaginavo 4 persone, 3 persone. Invece in un'auto eravamo 10 persone. In auto di 4 persone eravamo 10 persone. In un'auto di 10 persone eravamo 35 persone, 25 persone. Perché? Perché eravamo in una casa dove eravamo nascosti dalla polizia, dei soldati. Veniva una macchina per 25 persone. Non potevo dire che io non salgo. Nessuno poteva dire. Se salivo era bene, se no rimanevo lui, la polizia mi arrestava. Se la polizia mi arrestava, mi portava in carcere in ogni paese, che sia in Iran che sia in Pakistan. E allora in un jeep eravamo 25 persone, così stretti spazio era molto piccolo rispetto alle persone, e durava ogni pezzo 8 ore, 5 ore. Immagina in auto di 10 persone, 28 persone, 30 persone, con un viaggio di 10 ore, di 8 ore. La velocità della macchina era così alto che veniva a 130 140.
Tu dici, c'è un passaggio proprio mentre stai attraversando, no? Dove dici che hai scoperto per la prima volta il senso vero di che cosa voglia dire la fame.
In ogni posto che venivamo noi, la prima cosa che ci veniva dato era insulto al posto di cibo. Era ci costringevano di stare zitti al posto di dare d'acqua, da bere, da mangiare. Perché? Perché i soldi avevano già preso, e noi si dicevano a noi che avete soldi, comprate. Ma non c'era, nel deserto non si trova niente.
Ecco, e assieme a voi c'erano anche donne e bambini, perché noi siamo abituati, no, a immaginare che si mettono in marcia soltanto ragazzi giovani. In realtà anche in questa macchina ci sono donne e bambini.
È un'altra realtà che qui sempre viene chiesto: perché i maschi scappano? Perché i migranti sono sempre i maschi? E le donne dove sono? E cosa fanno in Afghanistan? E cosa fanno in altri paesi del mondo? Se il viaggio era così duro per me, immagina per una donna, per una ragazza. Gli uomini, i ragazzi vengono violentati, ma per la donna è peggio di questo. In Iran, ad un certo punto, era una famiglia che si è unita con noi. L'autista voleva che lei sedesse accanto suo, perché sappiamo, per abusarlo, per toccarlo.
E questo, che nel libro questo racconto, è agghiacciante nel libro, no? Questa, perché noi neanche non lo...
Forse non si può nemmeno immaginare.
Esatto. Ecco, è un aspetto molto, che ho trovato molto, molto bello, molto umano, il fatto che a partire proprio da quel viaggio in pullman da Kabul, tu incontri delle persone, di quelli che saranno i tuoi compagni di viaggio, e di alcuni sai anche oggi, no? Vi siete mantenuti in contatto. Mi è piaciuto molto la parte, appunto, dove tu a un certo punto arrivi a Udine e ti ritrovi Jamal.
Sì. Il viaggio, quando si parte, non si sa che dove finisce. Uno parte per Germania, uno parte per Francia, perché ha dei parenti in Germania, in Francia, in Olanda, in Italia. Ciascuno ha un'idea chiara, minimo chiara. Un posto, poi è il destino che lo porta dove vuole. E questo ragazzo l'ho incontrato in viaggio, come tanti altri ragazzi che dopo mi hanno trovato loro sul Facebook, sul contatto che usiamo sui media. Ma come questo ragazzo, sono tantissimi altri ragazzi che magari se ci vediamo, ci conosciamo, ma non so dove sono finiti. La maggior parte di loro sono stati arrestati, sono stati rimpatriati in Afghanistan, oppure sono finiti in mare, hanno perso la vita nel mare.
C'è anche questo passaggio, tu a un certo punto devi decidere, devi scegliere, e scegli di andare via terra facendo la strada in Bulgaria, e questo ti ha salvato la vita.
In Turchia, quando sono arrivato, la cosa che mi preoccupava di più era decidere verso il mare o la terra, perché il mare, ogni giorno le notizie veniva che quante persone sono annegate, quante persone sono state rimandate da Grecia in Turchia. E poi nel mare sappiamo benissimo che è una situazione molto, che non si sa dove, quando, come perdi la vita. Quando ho deciso di andare verso il Bulgaria, terra, nemmeno questa strada era sicura, perché la foresta
è terribile.
Camminare 23 ore o 30 ore, che loro dicono i trafficanti, e poi scoprirai che sono 40 ore, 50 ore, passi più di centinaia di montagne e colline per attraversare questo paese, questo pezzo di foresta tra Turchia e Serbia, che oggi è peggio di 2015, purtroppo.
Anche perché oggi sono stati chiusi i confini.
In Bosnia, in Serbia sono migliaia di giovani.
Sì, io lo posso testimoniare, perché sono stata proprio a fine novembre nei campi di Velika Kladuša e di Biac, dove appunto sono ammassate veramente in condizioni disumane migliaia e migliaia di persone che aspettano di poter entrare. Tu vivi, traspare da ogni parola un grandissimo amore per il tuo paese, una grandissima nostalgia. C'è anche chi, come Nur, se non dico male,
sì, Nur,
ha provato più volte ad entrare in Europa, è stato rispedito indietro, e però una volta arrivato la nostalgia è troppo grande ed è tornato indietro.
In Afghanistan la guerra, la fame, l'ingiustizia costringe le persone a scappare, e quando vengono qua la nostalgia di famiglia ti costringe di ritornare, per quello che vieni e non trovi ti costringe di ritornare. Questo ragazzo 2-3 volte aveva provato di uscire dall'Afghanistan, ma purtroppo ogni volta veniva rimandato in Afghanistan, e questa volta che è riuscito arriva in Germania e scopre un altro mondo, un mondo sconosciuto, un mondo che non era proprio per lui, e lui decide di ritornare, e ora è a Kabul.
Ecco, veniamo invece alla tua vita. Com'è oggi la tua vita?
Ciascuno di noi vive proprio la sua vita. Io per fortuna sono stato accolto, che sia di friulani o proprio degli italiani. Vivo a Pordenone, faccio mediatore linguistico e culturale, un ponte tra i sconosciuti che vengono dall'altro posto del mondo, tra i cittadini che vivono in Italia. Diciamo, sono contento, ma anche qua la vita è diversa per ciascuno di noi. Ciascuno di noi, di nuovo, ripeto, che vive la sua vita è diverso.
Ecco, che accoglienza hai trovato? Hai trovato delle persone?
Posso dire una cosa che magari sia banale, ma lo evidenzio, che quando ero in Germania ho deciso di uscire dall'Italia. La maggior parte dei miei amici mi hanno detto: non devi andare in Italia, perché l'Italia è così e così. Ma grazie a Dio, quando sono venuto, ho scoperto un altro mondo. Non è quello che viene detto dai giornali, dalle persone che raccontano. La vita vera è quello che si vive, che si sente e si tocca. Invece ho trovato qua.
Quali sono i tuoi sogni per il futuro?
I sogni sono sempre tanti, si aumentano ogni giorno. Per adesso sto scrivendo un altro libro. Spero che possa pubblicarlo, possa mettere in discussione le persone che vogliono leggere questo libro, che siccome scrivo da tanto tempo le poesie, i romanzi, è un altro romanzo, spero che possa pubblicarlo.
Allora io ti chiedo, prima di salutare i nostri ascoltatori, e siamo curiosissimi a questo punto di avere tra le mani questo nuovo romanzo, speriamo
grazie,
molto presto.
Grazie, sì.
C'è una bellissima poesia che mi ha molto colpito e che dice molto della situazione di chi lascia il proprio paese. Allora ti chiedo di leggerla prima di salutarci. Si intitola Scusa se ti ho lasciato nella guerra.
sia una poesia dedicata al mio paese.
Infatti.
Non ho smesso di descriverti, mia bella patria. Vorrei dirtelo ancora che sei nei miei pensieri. Mi piacerebbe tornare nel tuo abbraccio aperto, ma mi viene dal fatto impedito. La tua gente mi ha costretto ad andare oltre i tuoi confini, lontano da te, con tanti altri frammenti del tuo corpo. Ti stai chiedendo dove sono io ora. Sulla strada, stanco, deluso, con un cuore straziato come te. Ma stai tranquilla, sono vivo, mi sento come un re, ma senza regno.
Grazie davvero di cuore, Fawad, per essere stato con noi per questa preziosissima testimonianza.
Grazie a te, grazie mille.
E ora ci ascoltiamo i Depeche Mode con un brano del 1993 tratto da quel meraviglioso album che è Songs of Faith and Devotion. La canzone si chiama Try Walking in My Shoes, prova a camminare nelle mie scarpe, ci chiede il cantante Dave Gunn, un invito valido soprattutto dopo aver ascoltato Fawad, valido oggi più che mai. Restate su Radio Spazio, Libera la Radio torna fra pochissimo.
Footsteps keep the same of what I get.
Siamo tornati in studio, siete su Radio Spazio, questa è Libri alla Radio. Nella prima parte della trasmissione è stato in studio con noi Fawad e Raufi con il suo bellissimo Dall'Indo Kush alle Alpi, dove racconta la sua fuga dall'Afghanistan e il lunghissimo viaggio che lo ha portato in Italia. E allora, per sapere di più sul suo paese, vi consiglio la lettura di Mosaico Afgano, edito da Einaudi. È il libro di Alberto Cairo che raccoglie gli appunti della sua quotidianità di inviato della Croce Rossa in Afghanistan dal 1990. Vi si trovano tanti aspetti del carattere del paese, ma anche i drammi della guerra sulla vita degli individui. Nelle sue pagine c'è la ricostruzione della storia afghana dalla fine dell'occupazione sovietica fino al 2010, anno di pubblicazione del libro. Chiaramente più vivi e intensi i racconti e i ricordi degli anni 90, sicuramente meno ricchi e forse meno aggiornati quelli dopo la guerra del 2001, ma un libro che vale davvero la pena di essere letto. Un altro consigliatissimo libro è Talebani, Islam, petrolio e il grande scontro in Asia centrale di Ahmed Rashid, pubblicato da Feltrinelli nel 2002. Ahmed Rashid è un giornalista pakistano che conosce da sempre l'Afghanistan e che ama molto quella terra e ha avuto nel cuore a lungo la scrittura di questo libro. Ci pensò dopo i negoziati di Ginevra del 1988 e successivamente nel 1992, quando i Mujahideen conquistarono Kabul. Alla fine ha scelto di dedicare un saggio all'ascesa dei talebani, descrivendo con parole semplici la difficile realtà afghana e con un grandissimo pregio, quello di raccontare la vita delle persone. Chiudiamo questa puntata di Libri alla Radio segnalandovi qualche appuntamento letterario. Partiamo dalla Carnia, stasera alle 18.30 in Monzo alla Casa Fachin. Matteo Cimenti, che è stato tra l'altro ospite di Libri alla Radio un paio di settimane fa, presenterà il suo L'Eterno in un istante, Mimesis Edizioni. Alla stessa ora, ma nel Cividalese, siamo a Butrio, sarà presentato il libro di Erika Barbiani, Guida sentimentale per camperisti, 18.30 quindi, Biblioteca Comunale di Butrio. Modera l'incontro Paolo Zamparo e seguirà un aperitivo. Anche per oggi è tutto, un saluto da Anna Piuzzi, non perdete l'appuntamento della prossima settimana con Libri alla Radio. Buon fine settimana e come sempre, buona lettura.
Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.